È un grido di invocazione, di perdono, di richiesta di perdono che Isaia fa per il popolo del Signore che in quel momento viveva anche cose complicate e difficili. E sapete che gli ebrei spesso vivevano queste contraddizioni, ma anche noi siamo più o meno della stessa razza e impariamo a stare vicini al Signore e stiamo imparando a cercare la sua volontà. All'inizio della vita di Gesù come su questa terra, Giovanni Battista, in Matteo capitolo 3, vi leggo questo fatto perché Gesù, che ci insegna a fare delle cose, lui le ha sempre fatte prima di noi. A differenza di io che delle volte vi dico di fare delle cose, ma non sempre le ho fatte. A volte ci sto provando, a volte non sempre ci riesco, il mio esempio non è sempre il migliore, però Gesù davanti a noi è sempre preciso, puntuale e lui fa sempre un passo in più davanti a noi per essere un riferimento attendibile. E quindi Matteo 3 dice che in quei giorni venne Giovanni Battista che predicava nel deserto della Giudea e diceva appunto: ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. Questo infatti è colui che parlò il profeta Isaia quando disse: vi è la voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Quindi stavamo leggendo Isaia, ma Giovanni Battista ritorna e riprende le citazioni di Isaia. Non le ho lette io questa mattina, ma però Isaia è sempre un profeta che esprime una lettura della presenza di Dio, anche se nell'Antico Testamento troviamo un rapporto di assoluta grazia. Un uomo che ha la percezione che questo Dio è molto più vicino di quello che la religione del tempo diceva. E allora, di nuovo Giovanni Battista cita Isaia: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Giovanni stesso, verso 4, portava un vestito di peli di cammello e una cintura di cuoio intorno ai lombi, e il suo cibo erano locuste e miele selvatico. Allora Gerusalemme e tutta la Giudea e tutta la regione adiacente al Giordano accorrevano a lui ed erano battezzate da lui nel Giordano, confessando i loro peccati. Vedete? Collegati a un ravvedimento, collegati a una conversione, c'è sempre un avvicinarsi a Dio e una confessione di peccati. In Isaia c'era questa citazione. Ma egli, vedendo che molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, diceva loro: razza di vipere, chi vi ha insegnato a fuggire l'ira che verrà? Fate dunque frutti degni di ravvedimento. Non basta che voi veniate qua e vi facciate battezzare. Giovanni diceva questo. Non basta che voi abbiate un'apparenza. Non basta che voi venite qui e piangete, vi fate battezzare, ma non cambiate il vostro stile di vita. Fate frutti degni di ravvedimento. Questo è Giovanni Battista che parla. E non pensate di dire dentro di voi: noi siamo figli di Abramo, perché Abramo è nostro padre. Io vi dico che Dio farà sorgere i figli di Abramo anche da queste pietre. Wow! Gesù che pensa a noi, Giovanni Battista che parla e profetizza e dice: non solo quelli che sono nati da Abramo sono figli di Abramo, ma diventeranno figli di Abramo. Perfino le pietre, quelli che non c'entrano proprio niente, quelli che non hanno niente a che vedere, sono delle cose assolutamente senza vita, diventeranno figli di Abramo. E questo è rivolto a tutti noi, perché nessuno di noi probabilmente è figlio di Abramo, forse abbiamo qualche incrocio lontano, ma in realtà siamo figli di pagani. E figli di un mondo che non conosce Dio, che ha una forma di religione, ma che in realtà non ha una relazione con il Signore. E allora questa esortazione di Giovanni Battista ci fa riflettere. Fate dunque frutti degni di ravvedimento. Abbiamo parlato a volte di ravvedimento, cioè questo cambiamento di mente. Perché il Signore insiste sempre su questo metanoia, cambiamento di mente? Perché se il nostro cuore è nato di nuovo e la nostra mente non si adegua allo Spirito Santo che è dentro di noi, noi continueremo a fare le cose che abbiamo sempre fatto, eppure avendo avuto dentro un'esperienza con Dio. Se noi non cambiamo mente, cioè non adeguiamo la nostra mente alla parola del Signore, noi ci ritroveremo a fare sempre le stesse cose. Fate dunque frutti degni di ravvedimento, cambiamento di mente. E allora dici, ma quanto è opera di Dio e quanto è impegno mio? Tutta l'opera la fa Dio, ma il mio impegno è fondamentale, perché se io non decido di assorbire nella mia mente, quindi interpretarla col mio cuore, la parola di Dio, io continuerò con i vecchi ragionamenti, i vecchi modi, e porterò le vecchie schifezze, come sempre è stato. Invece Dio ci chiama a ravvedimento, cioè cambiamento di mente. Quindi fate dunque frutti degni di ravvedimento. E non pensate che perché siete evangelici o perché siete cristiani di essere meglio dei musulmani o di qualcun altro, o degli ebrei. Fate frutti degni. Lasciate che la vostra vita sia trasformata dalla presenza del Signore, dalla sua parola. Dice che la scura è posta alla radice degli alberi, e ogni albero dunque che non fa buon frutto sarà tagliato e gettato nel fuoco. Giovanni Battista non ci va leggero, però credo che sia importante riflettere bene sulla parola del Signore. E Giovanni diceva: io vi battezzo con acqua per il ravvedimento, ma colui che viene dopo di me è più forte di me, io non sono neanche degno di portare i suoi sandali. Lui vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Ha in mano il suo ventilabo e pulirà interamente la sua aia. Raccoglierà il suo grano nel granaio, ma brucerà la pula con un fuoco inestinguibile. Allora Gesù venne dalla Giudea al Giordano, da Giovanni, appunto per essere da lui battezzato. Ecco perché vi dico che Gesù è sempre davanti a noi. Giovanni Battista predica, insegna, battezza e dice ai peccatori: ravvedetevi. Gesù va da Giovanni Battista come se fosse un peccatore. E questo per noi è abbastanza incomprensibile. E Giovanni, anche lui, non poteva capire questo. Difatti dice: ma Giovanni gli si opponeva fortemente dicendo: io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me? Com'è possibile tutto questo? E Gesù, rispondendo, gli disse: lascia fare per adesso, perché così ci conviene adempiere ogni giustizia. Quindi egli lo lasciò fare. E Gesù, appena fu battezzato, uscì dall'acqua ed ecco che gli angeli si aprirono e si vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: questi è il mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto. Wow! Il segno dell'approvazione di Dio su Gesù è completa e totale. Lo Spirito Santo che si muove come una colomba che scende su di lui, ma nello stesso tempo la voce del Padre che dice: questo è mio figlio, il mio figlio preferito, il mio unico figlio all'epoca, il mio figlio diletto, nel quale io mi sono compiaciuto. mi è piaciuto quello che fa, mi piace quello che fa, mi piace quello che lui è. E quando vedete i vostri figli, pensate a loro con assoluta tenerezza, con qualcosa di speciale. E Dio guarda suo figlio e dice così: ma abbiamo iniziato il nostro culto guardando al fatto che Dio, anche in Isaia, ci chiama figli. Noi siamo figli tuoi. Alleluia. E allora entriamo in questa relazione di padre e figli, di figli e fratelli, nel nome del Signore. E quindi oggi è una giornata speciale, abbiamo almeno 3 battesimi, a meno che qualcun altro non voglia aggiungersi, ma al di là del segno che facciamo nel mettere in questa acqua i nostri fratelli, sappiamo che non è il lavaggio del loro corpo, ma è una richiesta di una buona coscienza che facciamo a Dio, e quindi ecco questo metanoia, questo cambiamento di mente, no, che mettiamo davanti al Signore e al Signore. E non ci accontentiamo solo di una teoria di questo, ma vogliamo vivere la pratica. Gesù cosa faceva? Si immergeva lui stesso sotto le mani di Giovanni Battista, e lui stesso e i suoi discepoli dopo battezzeranno tutti quelli che credono. E questo era come funzionava la Chiesa all'inizio. E noi viviamo 2000 anni dopo, ma la parola di Dio è la stessa, e quando abbiamo il coraggio di metterla in pratica, tutti noi ritroviamo la stessa esperienza. Ed è importante, perché tanti si accontentano di una spruzzatina o della teoria: sono già stato battezzato. Gesù non dice: ma io non ne ho bisogno. Lui non ne aveva bisogno, lui non doveva dimostrare niente a nessuno, eppure lui dice: si compia ogni giustizia. Ecco che Gesù si mette lui davanti a noi per dire: le cose non vanno solo pensate, vanno fatte. Non basta dire sono d'accordo, bisogna farle. Non accontentatevi della teoria del cristianesimo, vivete la pratica. Ed è un patto che noi facciamo con il Signore. E visto che oggi parliamo anche di un patto, parliamo di una relazione stabilita tra Dio e noi. Dio che vuole abitare in noi, e noi che lo riceviamo, lo accogliamo e diciamo: io muoio alla vecchia vita per nascere a una vita nuova. Alleluia. E oggi questa è una festa grande. Vedo Larissa, è poco che la conosciamo, è poco che è fra di noi, però dice: io voglio fare questa esperienza. E gloria a Dio. E quindi è sul vostro cuore che la metto, perché alla fine siamo tutti fratelli, anche di Larissa. Ma non c'è solo Larissa, c'è Maria Grazia, c'è Lorenzo. E per Maria Grazia e Lorenzo oggi è una giornata un po' speciale, perché prima ancora di battezzarli vogliamo benedire il loro matrimonio. Hanno 3 figli, uno più bello dell'altro, uno più speciale dell'altro, e per i genitori sono tutti figli speciali, ma vogliamo proprio benedire il loro patto matrimoniale. Nel percorso della loro vita avevano in qualche maniera smarrito la loro fede nuziale, e quindi hanno pensato di recuperarla adesso, non so, e quindi nello stesso tempo vogliamo benedire il loro matrimonio e vogliamo benedire le loro fedi nuziali, anche se noi non facciamo culto di oggetti, però credo che questo pezzettino d'oro che portiamo al dito ha un significato importante ed è qualcosa che ci ricorda un patto fatto con Dio e con le persone. Loro, quando si sono sposati, non avevano questa conoscenza del Signore. E quindi oggi vogliamo benedire il loro matrimonio perché il loro patto è tra di loro, davanti al Signore e davanti a tutta la Chiesa. La vita non è sempre facile ed è importante che nella nostra vita siamo legati e collegati da un patto che non dipende dai nostri umori, non dipende da come ci sentiamo, da come non ci sentiamo, da come gira la vita, ma è un patto che ci accompagna. So che nella vita di tanti questo patto è stato a volte rotto, a volte dimenticato, a volte rovinato. Però vorrei che, come in questo momento noi benediciamo questo matrimonio, benediciamo questi nostri fratelli, ci ricordiamo anche del nostro patto che abbiamo fatto con la moglie della mia giovinezza. Sempre giovane lei, però sono passati 37 anni e quindi questo patto lo conosciamo e ringraziamo il Signore e lo rinnoviamo alla sua presenza. Come tutti noi rinnoviamo il nostro patto con il Signore attraverso l'acqua del battesimo. È vero che si battezzano loro tre, ma in qualche maniera è come se anche tutti noi rinnovassimo la nostra promessa. Gesù, voglio essere fedele a te. Sei tu che hai dato la tua vita per me. E quindi io di nuovo torno a morire con Cristo, a risorgere con Lui. Quindi questo credo che sia importante per noi, così allargare il nostro cuore, perché quello del battesimo è un patto, che è un patto eterno, quello del matrimonio è un patto, indipendentemente dalla fede che porti al dito, è comunque un patto che c'hai dentro. Questo è un segno esterno, come anche questo è un segno esterno, ma la tua fede è nel Signore. Non è che se non sei battezzato vai all'inferno, però sicuramente che se sei credente è buono che tu sia battezzato, perché nel nome di Gesù spezziamo ogni legame col male, col maligno. E facciamo anche un patto di comunione tra di noi. E mi piace ricordare, visto che sul desktop c'è la carta etica, se la potete proiettare intanto, perché ogni tanto io vi ricordo questo fatto, che noi ci siamo impegnati a essere fratelli tra di noi, nostra comunità della riconciliazione, diciamo una cosa, se vogliamo, già il nome è un programma. Però non è così semplice per tutti noi vivere sempre questo impegno che ci prendiamo col Signore, che ci prendiamo con i fratelli. E credo che fa bene a tutti rileggere questo impegno che abbiamo tra di noi e con il Signore. E quindi vi inviterei a leggerlo ad alta voce. Io mi impegno solennemente davanti a Dio e ai fratelli in Cristo di questa comunità ad amare il Signore con tutto il mio cuore, a cercare il Signore con umiltà nella preghiera e nella sua parola, nella comunità locale, nella sofferenza mia e del prossimo, ad amare me stesso e la mia famiglia come il Signore stesso mi ama, ad amare i miei fratelli, rispettandoli, onorandoli e, quando è possibile, servendoli, a non accogliere contro di loro maldicenze e amarezze, ad amare e rispettare ogni persona, qualunque sia il credo, la razza, il ceto, la cultura, la maturità, ad essere un buon discepolo di Gesù, umile e mansueto, e a controllare le mie parole e le mie emozioni, a servire con gioia il Signore, la comunità e il prossimo, a crescere e a maturare a sua immagine e somiglianza, a condividere Gesù a quante più persone possibili, ai miei parenti, amici, vicini e colleghi, con la gentilezza e una buona testimonianza ed il servizio, ad essere fedele, leale e sottomesso, e di cuore alla guida dei ministri che il Signore ha messo nella mia vita, a rispettare il creato come pure i beni e la libertà degli altri, con l'aiuto dell'amore del Padre, la grazia del Signore Gesù Cristo e la comunione dello Spirito Santo. Amen.